Cari radioascoltatori, dagli studi di Radio Clarolda in Blu, eccoci per un nuovo appuntamento con la rubrica Voglia di Libri. Oggi sono ai microfoni le librellule Emanuele e Martina con Andrea alla regia, che vi propongono il libro intitolato Cuore di Donna, di Carla Maria Russo. Siamo nella Little Italy di New York nell'aprile del 1895. Una giovane immigrata italiana di nome Maria Ines Cortese, con una terribile storia di violenza familiare alle spalle, entra in un locale e uccide con un colpo di coltello alla gola suo marito, Cataldo Motta, un uomo violento che sua madre l'aveva costretta a sposare rinunciando al ragazzo che amava. La donna viene condannata alla sedia elettrica e rinchiusa nel carcere di Sing Sing. Nell'agosto del 1895, a Maria Ines viene riconosciuto il diritto di ricorrere in appello. Non potendo permettersi un avvocato, l'Associazione Femminile Americana per il Voto alle Donne decide di assumere il patrocinio per salvarla almeno dalla sedia elettrica. Con una decisione che sconcerta e scandalizza, l'associazione ne affida la difesa a una giovane donna, Ann Bennett, forse la prima donna degli Stati Uniti laureata in legge e abilitata alla professione di avvocato. Attraverso momenti di forte tensione emotiva, in un alternarsi di speranze e disperazione, esaltazione e sconforto, la giovane avvocato, con l'aiuto del giornalista Charles Stevens e del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, ingaggerà una lotta contro il tempo, l'omertà, la paura per scoprire la vera dinamica dei fatti e portarne le prove alla giuria. Un palpitante caso giudiziario, una storia umana di coraggio, di passioni, di forti valori morali e civili che conduce il lettore passo passo dentro una vicenda intricata e scabrosa e lo tiene incollato fino all'ultima pagina, anzi all'ultima parola. Maria Ines riemerge a fatica dall'abisso in cui è sprofondata, socchiude appena le palpebre, cerca di trovare un filo di saliva nella bocca riarsa. Si guarda intorno, ma quello che vede ondeggia davanti ai suoi occhi, i margini incerti e confusi. Non riesce a figurarsi quanto tempo sia trascorso. Un minuto? Un'ora? Alcune ore? La memoria di ciò che è accaduto riaffiora attraverso immagini repentine come lampi che squarciano il buio. Il dolore torna a morderle le carni. Si sente lacerata, sporca. Alcune macchie di sangue imbrattano qua e là la camicia che indossa, disegnando forme scomposte. Un brivido di ribrezzo le agita il corpo, sempre più intenso, via via che i contorni di quanto ha subito riaffiorano alla mente con maggior nitidezza. La sofferenza, l'umiliazione, l'abbruttimento. È legata alla gamba di ferro del letto, ma i nodi non sono particolarmente stretti e lei, a poco, riesce a liberarsi. Il suo guzzino l'ha costretta a quella posizione, soprattutto per infliggerle un ulteriore oltraggio. Tanto sa bene che non ha modo di fuggire. Non esiste alcun luogo in cui possa rifugiarsi. E se esistesse, non potrebbe utilizzarlo, ora che lui la tiene in pugno, anche con il più doloroso ricatto che potesse imporle. Tenta di sollevarsi dal pavimento, stringe i denti, ma prima ancora di mettersi in piedi, le pareti della stanza si avvitano in una spirale che pare inghiottirla e trascinarla di nuovo nell'abisso. Arranca nello spazio angusto della stanza, poco più che un bugigattolo. Raggiunge la finestra, la apre, si guarda intorno alla ricerca disperata di non sa neppure lei cosa. Forse un modo per liberarsi per sempre da tutto quel dolore, dal terrore in cui vive da anni, dalla disperazione. E proprio in quel momento gli sembra di vederlo. Sì, è lui. È seduto al tavolino di una locanda dall'altra parte della strada. Batte le ciglia per mettere meglio a fuoco l'immagine, nel dubbio che la sua mente confusa la stia ingannando. No, non sbaglia, è lui. Un furore cieco, assoluto, incontrollabile la invade, un fuoco interno che sembra restituirle un poco di energia. raggiunge la porta, si trascina giù per le scale e apre il portone. Entra nel bar senza pronunciare una sola parola, punta verso l'angolo più appartato dove si trovano due uomini. Uno è seduto e ha davanti a sé un boccale pieno di un liquido che dall'odore si direbbe vino nonostante l'ora mattutina. L'altro è in piedi, pugni poggiati sul tavolino, la mole alta e massiccia del corpo che incombe verso il suo interlocutore, l'espressione del volto minacciosa e aggressiva. Impegnato, si direbbe, in un confronto acceso, cui l'altro risponde esibendo soltanto un sorriso beffardo, indifferente, la mano destra nascosta nella tasca dei pantaloni, un gesto che a Little Italy è considerato ambiguo e pericoloso. All'ingresso di Maria Ines, Rita, la moglie di Carmine Mancuso, non riesce a reprimere un sussulto di disgusto e soprattutto di apprensione. Più ancora dell'aspetto sudicio e indecente della donna o della succinta camicia stracciata e sporca di sangue, la messa in allarme, la bocca contratta in una smorfia di dolore, una sorta di grido muto, di disperazione, gli occhi vuoti d'espressione come di chi ha sofferto al di là del sopportabile, al di là dell'umano, inconsapevole del luogo, del momento e dei gesti che sta compiendo. Cosa ha in mente quella ragazza? Non sa che quelli sono due delinquenti, due malavitosi, uno più pericoloso dell'altro? Maria Inez si avvicina all'uomo seduto e lo scruta con quel suo sguardo carico di orrore e angoscia, le braccia protese verso di lui, i pugni serrati così stretti che le nocche diventano bianche, come se fosse determinata a colpirlo, ma una paura più grande la trattenesse. Lui tradisce la sorpresa, ma solo per un breve istante. Poi stira ancora di più le labbra nel sorriso beffardo e crudele che lo contraddistingue da sempre, lo stesso che esibiva nella trattoria di Mammalena. «Ancora non le è bastato?» dice rivolgendosi alla persona con cui sta discutendo. «Eppure sono andato avanti per tutta la notte. È proprio una puttana insaziabile». Però mi frutterà canti di quei soldi e scoppia a ridere, una risata sguaiata, volgare, piena di sottintesi. Ma il riso gli si gela sulle labbra ed un lampo si trasforma in una smorfia di sbigottimento, di pura incredulità. Il movimento fulmineo di una mano, l'impercettibile bagliore della lama di un coltello, un fruscio appena udibile. E niente è più come prima. L'uomo scatta in piedi come spinto da una molla, le mani strette intorno al collo, gli occhi sorpresi, allucinati di chi percepisce che la sua fine è imminente, ma ancora non crede fino in fondo all'ineluttabilità dell'evento che lo sovrasta. Non è vero, non è possibile. Non a me, dicono quegli occhi. E come a dimostrarlo a se stesso, si alza dalla sedia, esce dalla locanda e prende a correre in direzione di Spring Street, quasi che fuggendo dal luogo della scena possa annullare l'accaduto, arrestare il fiume di sangue che esce dallo squarcio della gola e scongiurare la sua fine. Nella sua corsa, butta una bicicletta e investe una signora che lancia un grido, ma lui prosegue barcollando, ansimando, sputando parole e sangue. Non è vero, non è vero. Giunto all'angolo di Spring Street, le gambe si piegano. E dalla bocca gorgoglia un fiotto di sangue e saliva. Cade a riverso sul marciapiede ed esala l'ultimo respiro, il corpo supino, gli occhi sbarrati verso il cielo terso di una calda giornata di aprile. Ha ucciso il marito! Ha ucciso il marito! Chi sta urlando quelle parole? A chi si riferisce? È stata lei a ucciderlo? In che modo? Qualcuno le afferra il braccio e la scuote. Muove le labbra, forse sta pronunciando parole che però giungono frammentate, incomprensibili sino a lei. Scappa, scappa! Le gridano. Scappa, forse puoi ancora salvarti. Fuggire? E perché? E dove? Finalmente comprende. Ha ucciso Calogero Motta. Lei? Lei ha ucciso Calogero? In che modo? Con quale arma? Scappa, scappa per l'amor di Dio! Urlano intorno a lei. Raggiunta la sua stanza, si spoglia, si lava di nuovo con l'acqua contenuta nella brocca e indossa la gonna lunga, lunga sino ai piedi, con la camicetta azzurra. Le stesse cose che portava quando Calogero Motta l'ha imprigionata e costretta a seguirlo. Se davvero lo ha ucciso, preferisce questo destino a quello cui l'avrebbe condannata quel mostro se fosse ancora vivo. Si siede sul letto sfatto e attende che la vengano a prendere. Ann Bennett siede, o per meglio dire, si accascia su una panchina di Bryant Park, molto appartata e all'ombra. Vorrebbe gettarsi sul prato, addormentarsi e non pensare più a nulla, tanto si sente sfinita, ma l'ultimo barlume di determinazione, tenuto in vita dal suo ferreo senso di disciplina e dallo smisurato orgoglio che sua madre le rimprovera in continuazione, le impedisce di farlo. Tanto per cominciare, indossa il suo unico vestito passabile, o se proprio si vuole essere generosi, il più presentabile dei due che possiede, e deve preservarlo da macchie e incidenti vari. Poi deve mantenere un aspetto rispettabile e dignitoso, perché è impensabile presentarsi a domandare lavoro con il cappello sbilenco, l'abito gualcito e magari l'aria sudata. Il pensiero della calura che opprime la città e la lunga strada da fare tutta a piedi, visto che non può permettersi di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici carissimi, la induce ad alzarsi all'istante e a cercare un posto nelle vicinanze di una fontanella. Deve essercene una da qualche parte, le pare di ricordare. Alla fine la trova, deposita la borsa sulla panchina più vicina, ringraziando Dio anche quella è all'ombra e al momento deserta. Bagna con l'acqua fresca il fazzoletto e lo passa sul volto, sui polsi e dietro il collo, facendo attenzione a non scompigliare i capelli o spostare il cappello. Beve una lunga sorsata e poi si siede per qualche istante. Il sollievo è immediato. Basta così, Ann Bennett, si rimprovera subito. Smetti all'istante di piangerti addosso e atteggiarti a vittima. Lo sapevi fin dall'inizio che sarebbe stato molto difficile. Hai voluto ostinarti? Hai voluto lottare per rivendicare i tuoi diritti? Bene, ora che hai conseguito la laurea in legge, dopo aver sfinito i rettori di tutte le università degli Stati Uniti per essere ammessa, ora che hai vinto la battaglia per sostenere l'esame e ottenere una regolare iscrizione all'albo, ora che hai tutte le carte in regola per esercitare la tua professione, che ne farai se ti arrendi? A cosa sarà servita la fatica massacrante cui ti sei sottoposta per tutto questo tempo? Rammenti quanto eri esaltata quando ti sentivi fiera di te? Quanto orgoglio, quanta baldanza! A breve sarebbe iniziato il processo d'appello a quella ragazza italiana dallo strano nome, Maria Ines Cortese. Una circostanza che avrebbe scatenato la stampa e la politica per l'opportunità che offriva di rinfocolare l'odio razziale verso gli italiani, idocchiosi, sporchi, ignoranti, ultimi fra gli ultimi, delinquenti e colpevoli tutti, per principio, per il fatto stesso di essere italiani. Un processo simbolo che travalicava il caso personale di Maria Ines Cortese e che si sarebbe trasformato in un processo a un intero popolo. Purtroppo, quando il caso era scoppiato in aprile, lui, Petrosino, non era ancora sergente, ovvero un detective, ma un semplicissimo e disprezzato agente italiano. Appellandosi a questo pretesto, il giudice Goff, quel criminale che presiedeva il processo, aveva preteso che le indagini fossero affidate ai detective irlandesi e anzi, e che lui fosse tenuto ben lontano. Dai tempi del processo Goff però parecchie cose erano cambiate. Non solo lui aveva scalato le posizioni e ora era alla pari dei colleghi irlandesi, ma si era guadagnato nuovi soprannomi che ormai stavano soppiantando i vecchi. Cacciatore di teste era il più diffuso, ma anche mastino. E Petrosino ne era fierissimo. In fondo alludevano con buona precisione ai principi cui si ispirava il suo lavoro. Se c'era da scoprire una truffa e scovarne il colpevole, lui, proprio come un mastino, non mollava la presa. Ne non si arrendeva fino a quando la missione non veniva portata a termine con pieno successo. Anche nel caso di Maria Ines Cortese, autorizzato o meno, lui voleva e doveva vederci chiaro. Per il nuovo processo si doveva nominare un nuovo avvocato. Anne Bennett non credeva ai suoi occhi. Al lume della candela lesse e rilesse mille volte la lettera, una parola dopo l'altra, cercando di scoprire dietro quale di esse si nascondesse l'inganno, la beffa. Perché un inganno doveva esserci. Forse si trattava addirittura di uno scherzo crudele. Le sembrava assolutamente incredibile che la presidente dell'associazione suffragette americane avesse pensato proprio a lei, Anne Bennett, neo avvocato senza lavoro, per un incarico così prestigioso, così rilevante, usando un tono così cortese e deferente, quasi supplicandola, dopo tutto il disprezzo e ridicolo di cui l'avevano ammantata. Avevano compreso le signore dell'associazione chi fosse lei per davvero? Sapevano che non aveva mai messo piede non solo in un'aula di tribunale, ma neppure in uno studio di avvocati? Che non era mai riuscita a trovare uno straccio di impiego neppure come paralegale? E se avessero semplicemente sbagliato indirizzo? Controllò e ricontrollò. No, non vedeva errori. Che tono usare per la risposta? Ostentare indifferenza? Farsi pregare? Parlare di un orario cui la scrivente non accennava, ma che Anne sapeva benissimo sarebbe stato il primo argomento introdotto dai suoi colleghi. Quasi un marchio, una garanzia di professionalità? Ci pensò un poco, poi decise che la soluzione migliore fosse non mentire, non millantare, mostrarsi per quella che era. Niente bugie. Anne decise di accettare l'incarico di difendere Maria Ines Cortese. Anne incontra Maria Ines in carcere, una donna a Sing Sing, mai accaduto prima. Giovane, 20 anni o poco più, bellissima. Anne osserva con attenzione Maria Ines, è giovane. Quanti anni hai, Maria Ines? 22, credo. L'aspetto è molto diverso da quello di una contadina. Il corpo è molto aggraziato, esile, le fattezze delicate, gli occhi sono bellissimi, di un colore nocciola spruzzato di lievi pagliuzze verdi. Il naso è dritto e sottile, la bocca ben disegnata, i capelli di un castano luminoso. Solo l'incarnato, avrebbe puntualizzato sua madre, tradisce le sue umili origini. Un tono appena più olivastro rispetto al candore di porcellana imposto dai rigorosi canoni estetici dell'upper class del sud. Appare più spaventata che intimidita. Hai capito chi sono, Maria Ines? Silenzio. Come ti hanno spiegato? Sono il nuovo avvocato. Ti fa piacere questa scelta, Maria Ines? Pensi di poterti fidare di me? Maria Ines la osserva sospettosa e non risponde. Capisci quello che dico? Parlo troppo veloce? Gli avvocati non mi piacciono, Miss Bennett, replica Maria Ines. No? Mi puoi spiegare il motivo? Molti motivi. Non ti fidi di loro? No, e non mi piace il processo. Questo posso immaginarlo. Però senza un nuovo processo non hai speranze, finirai sulla sedia elettrica e non è una bella prospettiva. Questo è un concetto che devi comprendere molto bene. Silenzio. Per poterti difendere nel modo più favorevole per te, Maria Ines, io ho necessità di comprendere tutto quello che è accaduto. Devo sapere come si sono svolti i fatti, ma anche le cause che ti hanno spinto a compiere quel gesto. Forse alcune di queste informazioni potrei ricavarle anche dagli atti del processo. Però sono false. Cosa è falso, Maria Ines? Tutto quello che hanno detto e scritto su di me, anche sui giornali, tutte bugie. Allora dobbiamo cercare insieme la verità. Voglio essere molto sincera con te, Maria Ines, a costo di pagare a caro prezzo la mia onestà. Sei il primo caso giudiziario che mi sia mai stato affidato. Da un punto di vista professionale, nessuno si fiderebbe di una donna per giunta priva di esperienza. I pregiudizi sono innumerevoli e anche molto radicati. Quindi, se lei non dovesse riuscire a salvarmi, faremo una brutta fine tutte. Io, lei, l'associazione e la causa delle donne in generale. Giusto? Giustissimo, Maria Inez. Vinceremo o perderemo tutte insieme. Adesso hai capito perché è importante che io conosca in ogni dettaglio la tua vicenda?
Le pagine che vi abbiamo letto sono solo un piccolo assaggio di un libro che una volta iniziato non potrete più abbandonare fino a che non lo avrete terminato. Lo trovate presso la biblioteca Fausto Sabeu di Chiari. Le librellule Martina e Manuela, insieme ad Andrea, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana su Radio Claronda in Blu.